Signori e signori, buona serata, eccoci qua all'ennesima, meravigliosa e simpaticissima trasmissione sul Tecno Controllo.
Che picchi, che picchi.
FF00XXY.
Ho cambiato sesso.
Lambda e Z, noi non sappiamo perché, ma non so se l'avrete notato, stiamo registrando con una riga blu sopra.
No, quella è mia, quella è mia, quella è mia.
Ok,
okay, bene, me la prendo allora. Se vuoi, tu integra. Allora, comincio io, già che sto blablando, comincio io. Allora, l'FBI praticamente vuole, cioè è riuscita ad ottenere da un giudice, in un caso di rapina, il fatto di poter ottenere i dati delle location dei cellulari degli imputati per 211 giorni, se non sbaglio, 211, 212 giorni, no, 221 giorni. Praticamente, appunto, c'era stata questa rapina e i due imputati sono stati beccati con i dati, i metadati e i dati forniti dai loro cellulari, in particolare quelli sulla localizzazione. Quindi fondamentalmente è stato visto che per varie rapine questi telefoni si trovavano diciamo abbastanza vicini
o magari nei giorni precedenti alle rapine,
e nei giorni precedenti alle rapine, insomma, vabbè, c'è stato questo ambaradan. Praticamente la dottrina secondo loro è che siccome tu stai facendo un broadcast dei tuoi dati, nel senso stai mandando i tuoi dati di localizzazione al provider, non hai un'aspettativa di privacy perché li stai fornendo tu volontariamente. Quindi vabbè, io sono un po'...
Interessante questa...
Non è la prima volta che tirano fuori questo genere
di... Sì, per
la
serie non sanno più cosa inventarsi.
No, ma non è la prima volta che la tirano fuori. Non so se vi ricordate, qualche mese fa abbiamo parlato di un caso in cui una rete di pedofili era stata sgominata, una rete di pedofili che utilizzava Tor era stata sgominata tramite un exploit di Tor, e appunto la difesa dell'FBI su questo uso del Trojan di Stato era che se tu stai mandando il tuo IP all'entry node, vuol dire che non hai nessuna aspettativa di privacy.
Ok, ma allora se è così, chiediamo che ci sia un database pubblico con tutte le geolocalizzazioni di le persone del mondo, e cioè se,
È un po' diverso, nel senso che se io se il mio tabulato telefonico per esempio non è pubblico, ma con un mandato l'autorità giudiziaria, certo, lo può ottenere. Non è necessario che attacchi i manifesti in giro per la città. È più o meno lo stesso ragionamento, suppongo.
Sì, però se c'è la difesa della privacy, la privacy solo rispetto alle autorità giudiziarie o rispetto a tutti?
Evidentemente solo rispetto all'autorità giudiziaria.
Non so,
cioè nel senso
perché se lui dice che non era un problema di privacy, che loro potevano tranquillamente prendere i loro dati, vuol dire che non esiste un problema di privacy.
Sì che esiste, cioè nel senso tu non puoi andare dalla team e farti dare i miei tabulati, tu la polizia sì.
Sì, ma con un mandato probabilmente.
Qua non ricordo se si parli di mandati o no, penso che siano andati direttamente con una National Security Letter o qualche cagata del genere.
Vabbè, insomma, comunque vabbè,
ne sai qualcosina di più
interessante
rispetto a
poi c'è una notizia correlata che parla proprio del fatto che l'FBI vuole avere la cronologia web dei navigatori, insomma della rete, anche senza mandato. La cosa divertente è che cercano sempre di avere le cose senza mandato, ma io mi domando e dico, scusami un attimo, se siamo in uno stato di diritto e tu devi indagare su qualcuno, è necessario che sia un pubblico ministero a fare un'indagine, no?
Che autorizza
l'indagine. Il povero sbirretto strano. Quindi il pubblico ministero queste cose ce le ha perché fa il suo mandato, lo crea e quindi appunto ottiene tutte le informazioni che deve ottenere facendo l'indagine. Chi vuole avere dati senza bisogno di un mandato? Uno che non è un pubblico ministero, che non sta facendo un'indagine.
Non l'ha mai fatto? È abituato a sorpassare le leggi?
Allora, o è qualcuno che è abituato ad avere due pesi e due misure, o vuole avere due pesi e due misure, e questo costituisce un problema di sicurezza anche a livello nazionale.
Di etica.
Oppure, ma sì, ma più che altro di sicurezza nel senso delle leggi come vanno seguite. Oppure si vuole fare in modo che delle persone che non abbiano alcuna autorità possano accedere senza mandato, perché in realtà quelle che hanno l'autorità già possono. e questa è la cosa carina. L'FBI vuole fare delle cose senza mandato. Io non so come funziona esattamente,
le fa già, tra l'altro.
Non so esattamente come funziona il discorso americano, ma rendiamoci conto di questo. Quindi qui non stiamo parlando di una cosa che deve essere giusta perché è con la legge, qui stiamo parlando di una cosa che tendenzialmente è contro la legge. Qui stiamo parlando delle istituzioni della legge che devono fare qualcosa contro la legge. Per tutelare cosa? La legge? Eh no, qui c'è qualcosa che non torna, stanno facendo qualcosa
contro senso.
Infatti, visto che stiamo parlando degli americani, non è strano pensare in questi termini.
Bene. E se vogliamo passare a un altro elemento di sana discussione,
sì, resta un attimo sull'FBI, scusate, perché FBI. L'FBI senza permesso, attraverso varie minchiate, ha iniziato a fare la schedatura dei tatuaggi di diversi carcerati, eccetera, senza il consenso di nessuno. Praticamente hanno cominciato ad acquisire dati sui tatuaggi per cercare di associare, in base ai disegni dei tatuaggi, con un database anche molto fornito, le idee che una persona potrebbe avere, a quale religione appartiene, a quali gruppi, a quali bande, eccetera, eccetera. La cosa divertente è che dopo aver fatto la sperimentazione, aver fatto tutto senza dire niente a nessuno, hanno cominciato a chiedere i permessi. E questo ti fa capire come l'FBI abbia la mania, a livello comportamentale, di agire senza i mandati, cioè di agire contro legge.
Esiste anche un detto: è meglio implorare il perdono che chiedere il permesso.
Sì, ma è una cosa assurda. E questi poi pretendono di far rispettare la legge se sono loro primi che non la rispettano. Interessante.
Perché non è una questione di far rispettare la legge, è una questione di far rispettare l'autorità, più che altro, suppongo.
Ah, ma allora non c'è più una giustizia, una democrazia, è tutta una fuffa per gli
Stati Uniti. E perché in Italia?
Sì, ma negli Stati Uniti è peggio.
Va bene, signori, io procederei con prima con...
E chi non sa cos'è beh?
Così, tanto per parlare... Così, ho trovato questa notizia che volevo chiedere da voi magari qualche ragguaglio tecnologico. Allora, la notizia è Facebook che espande Audience Network e spia anche i non utenti. Allora, la notizia più o meno è che vincola la pubblicità a tutti gli utenti Facebook, a quelli che frequentano il social network, ma anche quelli che lo hanno abbandonato o che non hanno un account. È questa la prossima mossa della società di Zuckerberg.
Zuckerberg.
Scusami.
È una qualità di zucchero molto tossica.
Esatto, una tracciatura di massa con l'obiettivo di espandere la propria rete pubblicitaria online. Secondo quanto riportato a Wall Street Journal, Facebook nella pratica utilizzerà i cookie e altri plugin integrati in molti siti internet per monitorare le preferenze degli iscritti e dei non iscritti ai social network. E il, diciamo così, il responsabile della società, di uno dei responsabili della pubblicità della società di Menlo Park, si dice Menlo Park?
Suppongo di sì.
Grazie.
Zero.
E espanderemo Audience Network finché gli editori e gli sviluppatori possano proporre pubblicità di migliore qualità a tutti gli utenti, inclusi quelli che non possiedono o utilizzano un profilo Facebook. Quindi lavorano per il nostro interesse e per il nostro piacere.
A nostra insaputa, naturalmente.
Tu non hai idea di quanta gente non sia contraria alle pubblicità online finché sono rilevanti. Quindi in realtà questo lo facciamo per il vostro bene, ma gente, cioè no gente tipo la casalinga di Voghera, gente tipo
che va in internet con la lavatrice.
Gente che vive su internet e di una certa competenza tecnologica e che frequenta certi forum, diciamo. Alcuni appunto sono. Non so se siano talmente imbevuti di retorica da questa gente, o lavorino per questa gente, o che so io, per cui ci sono vari elementi in forum dove non te l'aspetteresti, di gente che è assolutamente a favore finché la pubblicità non è invasiva, dicono, per un qualche valore di invasiva, ed è rilevante coi suoi interessi, perché ha il vantaggio di fargli conoscere prodotti che altrimenti non conoscerebbero mai. Quindi da una parte il farsi fottere in questa maniera da, da chi certo. vende pubblicità, e dall'altra proprio consumismo spinto all'estremo del razionale.
Se voglio un prodotto me lo vado a cercare.
Se voglio un prodotto, esatto, me lo vado a cercare.
Cioè, il mio libero arbitrio viene condizionato in maniera irrevocabile.
Ma quello da che esiste la pubblicità.
Sì, è vero.
Vabbè, insomma, comunque, oltretutto, questo è un...
Oltretutto, cioè, stiamo arrivando a un momento in cui stanno studiando la precognizione della pubblicità. Quindi ti diranno loro cosa vuoi prima che tu lo vorrai.
Sì, è una di quelle degli elementi del famoso capitalismo di sorveglianza di cui abbiamo parlato a suo tempo.
Quindi è inutile che mi dicano così, perché adesso è così. Va a saper tra 10 anni.
Sì. Tra 10 anni con l'internet delle cose che ti guarda dentro il frigo per dirti quando finisce il latte, ti arriverà la pubblicità del latte.
E ricordiamolo che ti guarda anche dentro al retto.
Esatto, oltre a quella che ti misura la temperatura del retto. C'è anche quella che ti guarda che latte compri e o ti manda la pubblicità del latte che compri, ricordati di comprare il Parmalat, oppure se offre di più ricordati di comprare Granarolo.
Sono curioso di sapere cosa faranno con il water Internet of Things.
Cosa, scusa?
Sono curioso di sapere cosa faranno quando ci sarà il water Internet of Things. Andranno a vedere che cosa cagli?
Sì, probabile. Beh,
in Giappone c'è già, mi pare.
In Giappone, esatto. Mi pare che ci sia già un sesso che analizza le feci ed eventualmente dice forse è il caso che vai dal medico.
Ridico il tuo futuro analizzando le feci.
Dai,
di caffè.
Vai, Sipsilon.
Dai, prima che ti caschi.
Sipsilon, prima che si blocchi un'altra volta computer, vi darà notizia. Dai. Da punto informatico. Allora, parliamo di... dopo annoto. Parliamo di Aranzulla. No, parliamo di cose molto più, diciamo, inquietanti. Ovvero...
Aranzulla nudo.
Quello è più inquietante, diciamo.
La backdoor
hardware, signori. Dall'Università del Michigan hanno fatto uno studio, per quanto ipotetico sia, l'hanno fatto concretamente... su un chip open source chiamato OR1200 e modificando tale chip sono riusciti a implementare una backdoor fisica praticamente nel chip che, dando tramite software dei comandi, riesce a sbloccare delle funzionalità sconosciute ai più si intende l'utente normale ovviamente, ma siccome potremmo pensare che l'NSA abbia collegamenti dappertutto, per cui anche nelle case produttrici di chip, potremmo dire la casa di produttrice di chip: guarda, il tuo design va bene com'è, però se mi metti 2 porticine logiche in più, magari io mi faccio anche i cazzi miei. Quindi
scusa, ma posso dire, allora,
ma obiettivamente che cosa vanno a studiare queste cose? Cosa gli servono? Già, non è meglio di fare le cose contro la legge per la sicurezza?
No, non era tanto quello che mi chiedevo io, cioè obiettivamente non so perché la stiamo dando come notizia, nel senso, è ovvio che se puoi andare a tocchignare nel processo produttivo hai la possibilità di inserire una backdoor, non mi serviva lo studio dell'Università del Michigan, quindi qual è la notizia?
È il fatto che stiano lavorando sulla backdoor.
No, nessuno sta lavorando sulla backdoor, è una ricerca che l'Università del Michigan ha pubblicato dicendo: sapete che se per caso qualcuno tocchigna il processo produttivo si può inserire una backdoor?
Hanno detto
grazie al cazzo, cioè... Scusa,
bisognerebbe indagare e scoprire se questi magari sono intramacciati con qualche azienda che vuole fare queste cose.
Ma non è tanto quello, cioè mi sembra una non notizia.
Non andrebbero a dirlo se fosse
lo andrebbero a dire per farsi pubblicità.
Scusate, veramente, ragazzi, stiamo parlando del nulla. Scusate
dell'ovvio, casomai.
Dell'ovvio, stiamo parlando dell'ovvio. Cioè, come dire, un dipendente infedele che abbia accesso alla catena produttiva del latte può avvelenarlo, dai, davvero.
Ma dal momento che c'è una notizia, perché non dovremmo parlare?
Ma non è una notizia.
Ok, parliamo qualcosa di futile, obiettivamente. In India non ci sarà Street View.
Che culo.
L'India ha stabilito che Street View non potrà esserci, è stato direttamente il governo indiano a dire di no, perché praticamente creerebbe un problema di sicurezza nazionale. Loro non hanno puntato sulla privacy, hanno detto che potrebbero essere visibili su internet le infrastrutture critiche, non avrebbero controllo di Street View, e le infrastrutture militari potrebbero essere visibili su Street View, creando un problema di sicurezza nazionale.
Scusa, se uno si mette davanti allo stabile in questione fa una foto?
Deve andarci invece con Street View, tu puoi vedere anche a seguito dei recenti attentati, hanno detto sarebbe il caso che Street View non ci sia, e ogni volta che la macchina di Street View ci prova ad andare la polizia li ferma, e questa volta il governo deve aver detto stop a Google. La cosa divertente è vedere come questa volta la retorica del terrorismo sia utilizzata per fermare un dispositivo di sorveglianza come per esempio Google Street View. Non lo trovate interessante?
Sì. Beh, si sono dati con loro bastone.
Se ci pensi effettivamente,
è vero.
Immaginiamo che un terrorista debba fare un attentato, mm-hmm, qualsiasi, in un hotel. Nel passato cosa doveva fare? Doveva prendere, andare lì, farsi i percorsi, capire dove stava andando, imparare dove girare, magari per 10-15 volte, perché quando poi davvero devi andarci in quell'hotel e mettere una bomba, cioè non è che puoi fare il giro, cioè devi prepararti bene prima, per cui questo potrebbe dire una settimana, due, tre settimane di preparazione accurata, avanti, indietro, cioè sbagliare la strada, prendere la strada sbagliata con una bombetta in macchina non è proprio la cosa migliore. Effettivamente con Street View uno può farlo decine di volte prima e può vedere benissimo la strada, da dove partire dall'aeroporto, cosa si trova quando esce dall'aeroporto, la strada che deve fare, quanto tempo ci metterà, eccetera, eccetera.
Poi trova traffico che su Google Street View non si vede, resta fottuto, certo. Quindi
no, però,
ma di quello, però
se
è fatto,
che ti dice quanto traffico tutta, c'è.
Si è fatto tutto il training per sì, effettuare delle...
Ok, allora non facciamo neanche le mappe perché
quelle, guarda, considera questo, io l'altro giorno mi sono divertito tantissimo ad andare a vedere praticamente una caserma militare, le fortificazioni eccetera eccetera, di caserme operative, vedere tutte le foto recenti di Street View e come anche la loro foto tridimensionale via satellite con Google Earth, per dire, e anche aggiornata nel corso degli anni. Potrei vedere armamenti, potrei vedere qualunque cosa, capire dove sono le infrastrutture critiche. Allora, non è una cosa
bisogna sbagliare. No,
ok, ma posso capire che sia contro la sicurezza nazionale la foto satellitare sopra la base, quello lo posso capire.
Ma perché, scusami, da sotto non è ancora peggio?
Perché?
Perché comunque vedi come sono le mura difensive, eccetera. Prova a pensare a questo discorso. È una cosa che in mano ha gli americani, che potrebbero in qualsiasi momento utilizzare. Tu cosa ne sai di che cosa fa veramente Street View?
Sì, ragazzi, ma
per loro è un problema di sicurezza nazionale. È così che l'hanno
scusate, ma seriamente, se io sono veramente il governo degli Stati Uniti e voglio vedere come sono fatte le infrastrutture militari, mando un cazzo di agente della CIA travestito da tunista, me lo posso permettere? Quale cazzo è il problema?
Sì, va bene, ma non è detto che debba essere il governo, così lo può fare anche
ma
uno veramente da casa cliccando col mouse e muovendo avanti e indietro la rotella.
No, va bene, diciamo che secondo, cioè, secondo me diminuisci le di sicurezza,
cioè sì, rende sì, più comodo fare certe cose, ma non è che non essendoci Street View adesso siamo tutti in
certo, sicurezza. Non stiamo qua a dire, vedi, noi non stiamo qua a dire che sia giusto o sbagliato,
no,
stiamo a riportare la notizia di quello che ha detto il governo
dell'India, sì, e stiamo ragionandoci sopra.
Ma io infatti non sto criticando voi, sto criticando il governo dell'India.
Ascolta, cioè, ma qualcosa di ragionevole c'è.
Bah, allora scusa, dici le Google Car non possono andare in certe aree.
Guarda, se non sbaglio è successa la stessa cosa, non è l'unica nazione che lo fa, se non sbaglio è successa la stessa cosa in Austria, che hanno fatto una votazione sulla legge della privacy
in Germania.
E hanno tolto questa cosa
in Germania,
ecco, e quindi non c'è neanche
la sicurezza.
Possono esserci dei buoni motivi,
ecco, va bene. Comunque,
cioè, nel senso, personalmente io sono più che contento se Google Street View non mi gira per la città, sono più che contento, però da qua a definirlo un problema di sicurezza nazionale sinceramente mi sembra un'esagerazione.
Secondo me è una retorica, è una retorica come si utilizzano appunto per la sicurezza nazionale, di spiare tutti quanti loro per sicurezza nazionale, non ci fanno trafatte le
strade. Scusate un attimo, voi vorrei zero cipcino, vorrei cipcino,
vai.
Zero.
Bene, dopo questi 5 minuti di trollata barra flame, possiamo andare con i PC di marca insicuri già fuori dalla fabbrica. Ovvero, quando voi comprate un computer avete Windows, di solito,
evidentemente,
con tanti bei software di terze parti
e di quarte.
Sì, soprattutto, e anche di quinte, nel senso che avete dei sinistri, ovvero potrebbero fottervi tutto quello che avete sul computer. Perché? Perché questi programmi di terze, quarte e quinte parti sono un attimino vulnerabili a quanto sembra, e voi li avete preinstallati sul vostro PC. Quindi, a quanto pare, i signori Duo Security hanno fatto questo studio e dicono: occhio, occhio al bloatware, occhio alle stronzate che vi mettono nei vostri computer. Oltretutto dicono anche che giustamente, vabbè, sei a casa, hai il tuo computer, nessun problema. Se la porti a lavoro potrebbe infettare anche la rete aziendale, per cui ancora peggio. I sistemisti avrebbero una bella gatta da pedale.
Mm-hmm.
Da pedale.
Da pedale.
Vabbè, in generale il miglior computer effettivamente più sicuro è il computer che non esiste.
Sì.
La calcolatrice del Dixon, ragazzi, la calcolatrice del Dixon.
Detto ciò, però, io volevo parlare di una cosa, di un evento eccezionale che c'è stato in
gli europei di calcio. No.
In questi giorni. Ed è cioè che ce lo riporta il sito InfoOut, informazioni di parte, Hack Meeting
sì.
0x13.
Sì, sai cosa vuol dire 0x13?
No, è 13 in esadecimale.
Che sarebbe?
Che sarebbe 16 in 16 o 19.
19esima Hack Meeting.
Pisa 3-4-5 giugno. E vabbè, la premessa è che l'Hack Meeting è l'incontro annuale contro la cultura digitale italiana di quelle comunità che si pongono in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo.
Dici bene.
Ma no, era per essere rispetto ai meccanismi di sviluppo delle tecnologie all'interno della nostra società. Ma non solo, molto di più, lo sussurriamo nel tuo orecchio e soltanto nel tuo, non devi dirlo a nessuno. L'Hackit è solo per veri hackers, ovvero per chi vuole gestirsi la vita come preferisce e sa sbattersi per farlo, anche se non hai mai visto un computer in vita sua.
Quindi non è trombe.
Sono stati 3 giorni di seminari, eccetera, eccetera. Qui mi fermo perché vi rimando ovviamente all'articolo che potrò dare su infoout.org, su Hack Meeting 0x13. E invece volevo sentire delle voci della penombra, cioè se c'era qualcosa di particolarmente carino. Che c'è stato.
Quello che succede all'Hackit resta all'Hackit. No, scherzo.
Vabbè, no, 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 sono pubblici, no.
La prima regola dell'Hackit è che non devi parlare dell'Hackit. No,
e la seconda regola dell'Hackit è non dovete mai parlare dell'Hackit.
E la terza regola dell'Hackit è che l'Hackit non esiste.
No, non no, la terza regola dell'Hackit, no, la terza regola dell'Hackit è niente cinture, magliette, eccetera, eccetera.
Vabbè, Thailand l'abbiamo già sforato.
Vabbè, abbiamo spoilerato tutto. Vabbè, è andata bene, ci sono state tante cose belle e interessanti.
È stato bello.
Sì, 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 sì. Peggio per chi non c'era, invece di ascoltare potevano venire là. Vabbè, a parte gli scherzi.
Dai.
No, è stato un buon meeting.
Una cosa,
a parte,
la cosa più carina, secondo
me. A parte le, per così dire, a parte un'assemblea in mezzo ai talk che li ha interrotti tutti per 5 minuti e poi sono ripresi, e il fatto che c'era tantissima gente, è stato un buon hackit, secondo me. Vabbè, ci sono stati diversi talk interessanti e così.
Va bene. Mi sembra che siamo stati abbastanza concisi.
Ok, vado avanti. Allora, il Dipartimento della Difesa ha deciso di analizzare, di creare un database dei propri dipendenti per cercare i traditori. A lato pratico cosa vuol dire? Vuol dire che analizzano tutto l'uso dei computer, fax, stampanti, praticamente analizzeranno qualsiasi traccia i propri dipendenti lasciano dentro e fuori dal posto di lavoro per identificare traditori o comunque whistleblowers
o whistblasters,
come dice,
mi sembra un videogioco anni 80,
appunto per whistleblowster, appunto per evitare che ci sia un altro Snowden, un altro Bradley / Chelsea Manning. E ovviamente ci sono delle voci contrarie, diciamo, a un progetto del genere che viola la privacy dei
ma soprattutto dei cominciano a cacarsi sotto
e soprattutto appunto cominciano a cacarsi sotto, nel senso, nel momento in cui non hai nulla da nascondere, dico bene,
non hai nulla da temere,
ma dovresti avere
nulla, non hai nulla più male da fare, non hai neanche nulla da guardare.
Beh, diciamo che vabbè, è interessante questa notizia, secondo me è veramente una di quelle notizie in cui se sono obbligati a spiare tutti i propri dipendenti probabilmente un intero dipartimento inizierà a dover perdere il suo tempo a spiare gli altri dipartimenti.
Sì, aspetta, perché dipartimento nel contesto degli Stati Uniti è più o meno l'equivalente di un nostro ministero, non sono una ventina di persone.
Deve essere divertente.
È divertente.
E poi pensa che l'altro dipartimento che dovrà sorvegliare il dipartimento che sorveglia.
Certo, sicuramente.
Scusami, se due dipartimenti che si devono sorvegliare l'un l'altro si mettono d'accordo è finita.
Sono lo stesso dipartimento.
Cioè hanno tutto.
No, ma è sensato in realtà.
Perché hanno i dati di tutti?
Cioè è sensato in realtà che tra dipartimenti si tengano d'occhio per un qualche valore vi si tengono d'occhio, nel senso verifichino che nessuno faccia cazzate, tipo che il Dipartimento della Difesa, che ne so, non schieri i militari contro la popolazione, per dire, ha un senso che ci sia un dipartimento che tra le altre cose sorveglia che il Dipartimento della Difesa non faccia questo, per esempio, che ne so, il Dipartimento di Giustizia, o il Dipartimento della Difesa che verifica che il Dipartimento della Giustizia non vada oltre i propri,
un pisci fuori dal vaso,
i propri mandati. Quindi, cioè, è sensato che ci siano dei controllori che si controllano a vicenda.
No, ma qui stiamo parlando,
di cose,
va bene. Sì, un'altra cosa, che
sì, sì, no, è chiaro.
Io ho della gente che fa il suo lavoro, supponiamo che c'è l'anonimo zero che fa il suo lavoro, che siccome non si fidano che l'anonimo zero faccia, che a un certo punto potrebbe rivelare quello che fa, a quel punto l'anonimo F controlla l'anonimo 0, e siccome non ci fidiamo neppure che l'anonimo dell'anonimo F, a quel punto c'era anche l'anonimo Y che controllerà l'anonimo F, che controlla, sì, l'anonimo 0.
Gli anonimi finiscono, cioè, una certa,
no, il problema è che stanno creandosi, cioè si sono creati a solo uno stato di polizia.
Sì, ma al di là di quello, uno prova a pensare sia tradire proprio uno di quelli che controlla, che ha un maggiore quantitativo di dati.
Cioè, potrebbe essere Cilio che controlla XY, che controlla F, che controlla 0,
che butta fuori i dati di tutti, compresi quelli che ha, e siamo tutti a capotto.
Dai, dai, ok, dai.
Vai, scommetto, che, scommetto che XY preme per dare altre news.
Sì, ovviamente.
Dai, vai, hai 3 minuti.
Dai, quindi, ti spiamo tutti.
Mi spio da solo, non osservatemi che sono timido, perché la net neutrality a quanto pare ha dei grandi sostenitori in Europa. Il BEREC, Body of European Regulations for Electronic Communications.
Bari.
Body.
Eh? Ah, body, avevo capito Bari.
Body. Beh, body. Sì, la D in inglese su body.
Sì, ma avevo capito Bari.
Vabbè, quella roba.
Beh, lo dicono di solito. Vabbè, dicono così più o meno. Vabbè. Ha avviato una consultazione pubblica per le regole di net neutrality. Quindi stanno chiedendo agli stakeholders cosa ne pensano anche i cittadini. Consultazione fino al 18 luglio, bla bla bla, terrà in considerazione i commenti, bla bla. Ma tra l'altro,
ma cosa si tiene con net neutrality, scusa?
Ogni bit è uguale all'altro. Non ci
tutti
sono...
uno o tutti zeri, non accettiamo, okay, più 0,5.
Esatto. All'atto pratico vuol dire che il provider non può discriminare sul tipo di dato che sta transitando, ovvero
che sia
il
zero,
dato
che sia uno passa.
No,
lo
ovvero il dato che manda Google
ha
la stessa valenza, priorità, eccetera, del dato che manda Netflix o del dato che mando io.
Tutto bene qui. Stavo per dire io, ma ci sono
infatti mondo. Proponevano, grazie, anche l'abolizione dei bit a zero.
E sì, bene, andiamo di sistema a uno e basta. E tra l'altro stanno anche discutendo dei zero rating, ovvero i servizi tipo quello di Facebook Free Basics, che ti danno un pacchetto di internet gratis ma vai dove vogliono loro, che è chiaramente contro la net neutrality. Infatti, per fortuna, diciamo che stanno dicendo agli stati europei: regolatevi voi su cosa fare. Però hanno detto, prendendo in considerazione la quota di mercato dell'ISP dell'azienda che offre il suddetto servizio. E ovviamente sarebbe la morte commerciale di tutto ciò.
Va bene.
E sarebbe più che altro un problema, cioè, a mio modesto parere, chi se ne frega dei monopoli è il problema della net neutrality, che se ne va a fanculo. È quello il mio problema, non tanto, cioè, che ne so.
No, ma devo rogarsi con questa cosa in,
sì,
base a.
Nel senso, fai finta che Tim abbia una posizione di mercato tendenzialmente dominante. Che siano loro a fornire il servizio Free Basic o che lo offra Wind, non me ne frega un cazzo. Il problema resta il fatto che qualcuno sta tagliando fuori una fetta di internet e che, per esempio, che ne so, il mio blog o il tuo blog non viene pubblicato su sto servizio zero rating. Perché, scusa?
Perché tu non sei più internet, cioè, di stiamo, fascia
invece,
bassa.
Invece che andando in avanti, stiamo andando indietro, stiamo tornando ai CD di AOL che davano negli Stati Uniti, che navigavi solo nella loro rete. Cioè, stiamo tornando a questo, gente. Ci sono voluti 30 anni quasi per uscire da ste puttanate, ci stiamo ritornando. Cioè, 20 anni.
Simpatico.
Questo è il...
Quanto ho?
Basta, 10 secondi. Buonanotte a tutti, è stato un piacere.
No, le notizie.
Ci sentiamo la settimana prossima.
Ah, no, picchi.
Picchi? Chi è che si picchia?
Pikachu. Sì. Picca. Vai in culo.
No.